Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Strage del cibo nella striscia di Gaza. Nel campo di Nuseirat, un drone israeliano ha sparato sulla gente che stava aspettando in fila davanti a un panificio. Tra le vittime ci sono 4 bambini. Corea del Sud, la legge marziale non è stato un caso isolato. La storia della giovane democrazia alle prese con i demoni dei golpi militari. Iran liberata per motivi medici Narges Mohammadi, ma la Nobel per la pace dovrebbe tornare in carcere tra 3 settimane. Stati Uniti, le nomine di Trump di nuovo in salita, i prescelti per dirigere il Pentagono e l'FBI a rischio bocciatura. A Riyadh la COP16 contro la desertificazione, il 40% del suolo del pianeta è degradato a causa dell'agricoltura intensiva. L'intervista di Esteri. Spagna, un mese fa l'alluvione di Valencia. Si lotta ancora contro il fango, mentre è al centro delle polemiche la gestione del governatore regionale, Carlos Mazón. Progetti sostenibili. A Città del Messico, verde pubblico al posto di un vecchio canale artificiale anti-esondazione. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Francia, è ancora in corso il dibattito sulle mozioni di sfiducia al governo presentate dalla sinistra e dall'estrema destra. Il voto è previsto in serata. E di ritorno dalla visita di Stato di 3 giorni in Arabia Saudita, il presidente Macron ha fatto capire che intende nominare nelle prossime ore il successore di Michel Barnier, che quasi sarà dato per essere sfiduciato in Parlamento. Macron avrebbe cominciato le consultazioni da Riyadh con i suoi fedelissimi e le prosegue dall'aereo presidenziale. Narges Mohammadi ha lasciato il carcere di Teheran, lo ha reso noto il marito della Nobel per la pace, arrestata nel novembre 2022. Le autorità le hanno concesso 3 settimane di libertà per motivi medici. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
È una decisione positiva quella di concedere 3 settimane di permesso per motivi medici a Narges Mohammadi, ma è evidente che questa decisione è stata presa a seguito della pressione dell'opinione pubblica, della tenacia dei suoi familiari, dell'avvocato, ma è altrettanto chiaro che non bastano 3 settimane di cure mediche per rimetterla in sesto, quindi la speranza, anche se lo dico a bassa voce, che poi si scordino di richiamarla. Le condizioni mediche di Narges Mohammadi necessitano di un trattamento opposto al carcere e quindi già non doveva entrarci mai e sono decenni che entra ed esce. Ora speriamo veramente che queste 3 settimane siano il preludio a una scarcerazione definitiva e incondizionata, che possa avere tutte le cure mediche di cui ha bisogno per una salute che si è aggravata molto proprio a causa del carcere.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Cinque civili, di cui 4 bambini, sono stati uccisi in un bombardamento nel campo di Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza centrale. Questa è la nostra apertura. Lo afferma l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche, secondo cui il raid israeliano ha colpito un gruppo di persone di fronte a una bancarella di cibo e un panificio locale ad est del campo. Secondo le stesse fonti mediche, 18 persone, tra cui bambini e donne, sono stati uccisi da stamattina nei bombardamenti israeliani nel sud e nel centro di Gaza. Sentiamo Emanuele Valenti.
C'è un'apparente contraddizione in tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente. La crisi cominciata il 7 ottobre dello scorso anno con l'attacco di Hamas nel sud di Israele e la feroce risposta israeliana a Gaza si è allargata a una buona parte della regione e coinvolge ormai diversi attori e diversi paesi, dal Libano allo Yemen, dall'Iran alla Siria. Dopo decenni di guerra sotterranea, israeliani e iraniani si sono colpiti più volte direttamente. Negli ultimi giorni, in maniera del tutto inaspettata, i ribelli siriani hanno conquistato Aleppo, mettendo a rischio la tenuta del regime di Bashar al-Assad, come non era quasi mai successo nemmeno nel pieno della guerra civile, cominciata nel 2011. Nel sud del Libano è in vigore un cessate il fuoco, ma la sua tenuta è fragile e da un momento all'altro la situazione potrebbe precipitare nuovamente. Ci sono già stati 4.000 morti. Non è successo tutto come conseguenza diretta del conflitto tra Israele e Hamas, ma l'ultimo capitolo del conflitto israelo-palestinese è stato sicuramente la miccia che ha riacceso conflitti e riallargato linee di frattura in tutto il Medio Oriente. Non siamo ancora alla guerra totale, ma in diverse zone l'impatto sui civili, a partire da Gaza, è tremendo. Proprio in queste ore, nel centro della striscia, nel campo profughi di Nuseirat, un drone israeliano ha sparato in una zona dove la gente stava aspettando in fila per avere del cibo, probabilmente all'esterno di un panificio. Tra le 5 vittime, dice l'agenzia di stampa palestinese Wafa, ci sono 4 bambini. Nel calderone delle notizie internazionali di queste ore, a questo fatto non è stato dato sempre il risalto necessario. Ma comunque 4 bambini sono morti mentre aspettavano, immaginiamo con alcuni familiari, di poter avere qualcosa da mangiare. E in questi 14 mesi di fatti come questo, a Gaza, ne sono successi tantissimi. Nonostante questo, la fine del conflitto sembra ancora lontanissima. Nessuno sembra in grado di fermare la guerra. Perché abbiamo citato il caos in Medio Oriente e poi quanto successo oggi nella striscia di Gaza? Per sottolineare come non ci siano più atrocità in grado di forzare le parti coinvolte o interessate a mettere fine alle violenze sui civili di Gaza. Oltretutto la diplomazia internazionale si è mossa o si sta muovendo, non sempre con successo, per fermare la guerra in Libano, per evitare uno scontro aperto tra Israele e Iran e ora per venire a capo del caos siriano. Molto meno o nulla per salvare i civili di Gaza. Anche gli attori in Medio Oriente, che hanno in cima alle loro agende politiche la questione palestinese, arrivano solo fino a un certo punto. Hezbollah aveva detto che non avrebbe mai smesso di colpire Israele fino a quando non ci sarebbe stato un cessate il fuoco a Gaza. È andata a finire diversamente. Veniamo infine all'apparente contraddizione, che non è tale vista la complessità di questa regione. Il conflitto a Gaza ha gradualmente incendiato tutto il Medio Oriente, ma tutto quello che succede in Medio Oriente non ha più alcun impatto su quello che avviene a Gaza. L'isolamento dei palestinesi è totale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Corea del Sud, il giorno dopo il fallito autogolpe del presidente Yoon, i partiti di opposizione hanno presentato una mozione per metterlo sotto accusa, quindi rischia l'impeachment. Come abbiamo titolato, la legge marziale in questa giovane democrazia non è stato un caso isolato. Sentiamo Luisa Nannipieri.
In Corea l'anno scorso il film più visto al cinema è stato 12 dicembre, il giorno. Racconta la storia vera del colpo di stato militare che nel 1979 portò al potere il generale Chun Tuan, l'ultimo dittatore della Corea del Sud e l'uomo che autorizzò il massacro di Gwangju nel sud del paese. Dopo più di una settimana di rivolte, che il potere dipinse come istigate dai comunisti, il 18 maggio 1980 migliaia di persone furono uccise e seppellite dall'esercito in fosse civili o nei laghi della regione. Per molti, quel massacro che ispirò le rivolte degli anni successivi, culminate nelle riforme democratiche dell'87, fu la chiave di volta della democrazia sudcoreana. Quella che ufficialmente si chiama Repubblica di Corea dal 1948 è nei fatti una democrazia giovanissima, di soli 37 anni. Dopo la liberazione dai giapponesi e la fine della guerra mondiale, infatti, il paese fu governato con un pugno di ferro da Syngman Rhee. Convinto anticomunista, nel periodo della guerra di Corea, autorizzò la tortura e soppresse nel sangue le rivolte popolari come quella dell'isola di Jeju, dove morirono tra le 30 e le 60.000 persone. Nel 1960 fu esfiltrato dal paese dalla CIA, che gli evitò il linciaggio da parte degli studenti in rivolta. Seguì un anno di repubblica parlamentare, rovesciata con un colpo di Stato dal generale Park Chung-hee, assassinato nel 1979, e poi di Chun Tu-wan, di cui parlavamo prima. Quella di Park è una delle figure più controverse della Corea del Sud. Il suo regime autoritario e repressivo è anche visto come quello che ha permesso al paese di uscire dalla miseria e di diventare negli anni l'undicesima potenza economica mondiale. Secondo il premio Nobel per l'economia James Robinson, la politica di esportazioni implementate da Park e resa possibile dalla riduzione al minimo dei costi di produzione e dall'accumulo di capitale nelle mani di pochi conglomerati è alla base dello sviluppo coreano. A partire dagli anni 70, l'apparato statale si mette infatti totalmente al servizio di queste mega aziende come Samsung o LG e non esita a reprimere duramente ogni opposizione politica e sindacale. Sarà solo l'alleanza inedita tra media borghesia, classe operaia e studenti a fine anni 80 a costringere il potere a mettere via il manganello, dando il via alle prime riforme democratiche. Non è quindi un caso che, di fronte alle proteste dei sindacati degli ultimi mesi e nell'ottica di far passare a tutti i costi delle riforme che comprendevano tra l'altro di estendere fino a 69 ore la settimana lavorativa, il presidente Yoon Suk-yeol abbia cercato di imitare i suoi predecessori, facendo ricorso alla legge marziale, con la scusa, ancora oggi, di voler salvare la nazione dagli infiltrati comunisti nordcoreani. La reazione del paese, attraverso il voto del Parlamento, la decisione di polizia ed esercito di non usare la violenza, ma anche le manifestazioni di piazza spontanee e la dichiarazione dello sciopero generale, mostra che però le vecchie tattiche non funzionano più. Con tutti i difetti del caso, quella coreana è una democrazia giovane e in evoluzione, ma è una democrazia ormai radicata. E i sudcoreani hanno detto forte e chiaro che non intendono fare passi indietro.
Il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Gli ultimi giorni, le ultime ore, hanno portato novità interessanti nelle nomine per la nuova amministrazione di Donald Trump. La prima notizia di queste ore, cioè Trump starebbe riconsiderando la scelta di Pete Hegseth per guidare il Pentagono, quindi come capo del Dipartimento della Difesa. Il futuro presidente si sta infatti rendendo conto che Hegseth non passerebbe molto probabilmente il voto di conferma del Senato. Non c'è solo la sua evidente inadeguatezza a gestire un dipartimento che ha un budget da 800 miliardi di dollari e milioni di dipendenti. Non ci sono soltanto le sue opinioni suprematiste, la sua opposizione alle donne nell'esercito. A rendere la sua candidatura di difficile passaggio al Senato sono infatti ora le accuse di stupro nei confronti di Hegseth da parte di una donna ad una conferenza di conservatori del 2017. La stessa madre di Hegseth in una mail poco dopo quell'episodio diceva di vergognarsi di avere un figlio che abusava regolarmente delle donne. Anche Trump si deve quindi essere reso conto che uno così difficilmente avrebbe la via libera di senatori e senatrici. C'è già un nome per il possibile sostituto, e cioè Ron DeSantis, governatore della Florida. Se uno oscilla, l'altro esce di scena. Esce di scena infatti lo sceriffo della Florida, Chad Cronister, che Trump aveva nominato per guidare la Drug Enforcement Administration. Dice Cronister che preferisce dedicarsi a fare lo sceriffo nella sua contea. In realtà si deve essere reso conto di non essere in grado di ricoprire quel ruolo. Va ricordato tra l'altro che un altro designato di Trump, Matt Gaetz, al Dipartimento della Giustizia, era stato costretto al ritiro. E veniamo all'ultimo nome in discussione in queste ore, un nome imbarazzante, Kash Patel all'FBI. Si tratta di un fedelissimo trumpiano, manca dirlo. Uno che ha mentito sul suo curriculum, infatti ha detto di aver fatto parte del collegio di procuratori che hanno sostenuto l'accusa contro i responsabili terroristi dell'attentato al consolato di Bengasi in Libia, dove c'erano stati 4 americani morti. Non è vero, allora Patel era in una posizione molto junior. Dopo essere diventato un pasdaran trampiano, Patel ha scritto un libro in cui dice di voler perseguire il deep state, i burocrati, i giornalisti, i nemici di Trump. Ha scritto anche delle fiabe in cui il MAGA King, ovviamente Donald Trump, prima viene spodestato da Sleepy Joe e poi riesce a sconfiggere l'odiata Kamala Lala, quindi Kamala Harris. Ecco, evidente che uno così all'FBI fa paura. Tra l'altro, a Trump era venuto in mente di metterlo a fare il vice direttore dell'FBI già nel 2020, ma il suo ministro della giustizia di allora, Bill Barr, si oppose. Arrivò a dire: Barr, dovrete passare sul mio corpo. Trump lo sceglie quindi Kash Patel di nuovo ora, ma anche questa nomina avrà probabilmente molte difficoltà a passare per il Senato. Si tenga presente una cosa importante: il direttore dell'FBI resta in carica 10 anni. L'attuale direttore Christopher Wray è stato nominato proprio da Trump nel 2017, quindi il suo mandato si concluderà nel 2027. Non è mai successo prima che un presidente americano sostituisse un direttore dell'FBI in carica. C'è poi un'altra questione: il direttore dell'FBI è di solito una figura di garanzia apolitica, spesso per questo ruolo si sono scelti dei giudici federali proprio per enfatizzare l'indipendenza di questa carica, e 2 presidenti democratici, Bill Clinton e Barack Obama, hanno scelto 2 direttori, Louis Free e James Comey, che erano repubblicani. Questa esigenza di apoliticità, questa esigenza di indipendenza è invece del tutto trascurata da Trump, che però, come si vede, a forza di incompetenti e fedelissimi, vede vacillare diverse sue nomine.
Adesso con Giulio Maria Piantadosi torniamo sull'alluvione di Valencia.
È passato un mese dall'alluvione che ha colpito Valencia e si cercano ancora 4 dispersi, ma l'estensione dell'area interessata dall'alluvione, unita alla grande quantità di fango, resti di vegetazione e detriti, rendono la ricerca estremamente difficile. Quella che ha colpito Valencia è stata una perturbazione eccezionale nel Mediterraneo, alimentata dal cambio climatico, ha lasciato un tragico bilancio di 222 morti, la maggior parte anziani intrappolati nelle loro case, e oltre 75 comuni devastati, con danni stimati in oltre 31 miliardi di euro.
Un mese dopo, 20.000 tra pompieri, militari e volontari continuano a lavorare per rimuovere tonnellate di fango.
Per gestire la ricostruzione è stato scelto un ex generale dell'esercito, una decisione che ha suscitato molte polemiche, non solo perché in Spagna i militari sono coinvolti molto raramente nella gestione che spetta ai politici, ma anche perché per pagarli la regione ha dovuto rimuovere il tetto salariale che limitava gli stipendi a 80.000 euro all'anno. Anche la gestione politica però è stata difficile.
La gestione del governatore regionale Carlos Mazón è ancora al centro delle polemiche, soprattutto per aver mantenuto un pranzo con una giornalista il giorno dell'allerta rossa per le piogge e per essere arrivato con 2 ore di ritardo al centro d'emergenza. Un centro di emergenza che ha inviato l'SMS di allarme alla popolazione solo alle 8 di sera, quando era ormai troppo tardi. E che i valenziani hanno fatto suonare in segno di protesta esattamente un mese dopo. I tribunali valenziani hanno ricevuto numerose denunce legate alla gestione del disastro, ma ancora non c'è stata nessuna incriminazione formale. La pressione cittadina però non si è fermata. Questo fine settimana circa 100.000 persone hanno manifestato a Valencia per chiedere la rinuncia di Mazón, denunciando una cattiva gestione e la mancanza di un supporto effettivo per le persone colpite. Sul fronte economico le inondazioni hanno gravemente colpito settori chiave della regione. I danni diretti ammontano oltre 13 miliardi di euro, senza contare la contaminazione di aree agricole e industriali. I 120.000 veicoli distrutti hanno creato una domanda senza precedenti che i concessionari non riescono a soddisfare.
E non vediamo barro, ma vediamo polvo. E vediamo che le alcantarillas non tragano. Sale
Ora non la vediamo più fango, ma è tutto pieno di polvere. Le fogne sono ancora rotte e la merda esce per strada, dice Mari Carmen, una vicina di Peporta, uno dei comuni che stanno ancora lottando contro tonnellate di fango e problemi sanitari, mentre altri hanno già raggiunto una relativa normalità. Ci sono problemi che sembrano minori, come gli ascensori messi fuori uso, ma che per esempio hanno lasciato molte persone anziane confinate nelle loro case. E poi ci sono ancora più di 10.000 alunni che dopo un mese non hanno ancora una scuola dove tornare.
A Riyadh in Arabia Saudita è in corso la COP 16 contro la desertificazione, andrà avanti fino al 13 dicembre. Sentiamo il servizio di Sabrina Montrazio.
La nostra terra, il nostro futuro è il tema scelto per la COP 16 quest'anno. Due settimane di lavori durante le quali i partecipanti dovranno trovare soluzioni al problema della siccità, del degrado del suolo e delle terre. La desertificazione porta con sé delle drammatiche conseguenze che possono essere risolte solo con un approccio globale. Abbiamo sentito a Riyadh la professoressa Claudia Cherubini, che insegna ingegneria delle acque all'Università di Trieste, la sola università italiana invitata a partecipare alla COP 16. Questa convenzione è la meno nota delle tre riunioni internazionali. Conosciamola meglio attraverso i principali temi che verranno affrontati.
L'acronimo COP sta per Conference of the Parties, 16 perché è la 16ª volta che si incontrano, insomma, le parti. Nella fattispecie a Riyadh c'è l'UNCCD, che è praticamente la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione. Tutti gli stati che sono parti della convenzione sono rappresentati dalla COP e quindi esaminano l'attuazione della convenzione, tutti gli strumenti giuridici adottati dalla COP e poi prendono le decisioni necessarie per promuovere l'attuazione della convenzione, per accelerare le azioni. Io in particolare parlerò della gestione dell'acqua come una misura chiave per poter combattere la desertificazione, però ci sono molte altre, ci sono meteorologi, ci sono geologi, tutte le persone che si occupano di questo fenomeno, compresi anche, non so, politici, amministratori, water managers, un ampio spettro di personaggi con varie competenze e con vari tipi di funzioni, insomma.
Un recente rapporto scientifico ha evidenziato che ogni anno circa 1 milione di chilometri quadrati di terra si degrada fino a diventare deserto. Attualmente oltre il 40% delle terre mondiali è già degradato, un'area danneggiata più grande dell'Antartide. Quali sono le cause di questa tragica situazione?
Sì, secondo le Nazioni Unite si parla di circa, se non erro, 24 miliardi di tonnellate di terreno fertile ogni anno. E diciamo le prime cause sono la deforestazione, pratiche agricole non sostenibili, i sovrappompaggi, tutte pratiche appunto non sostenibili per quanto riguarda l'agricoltura, l'ambiente, l'acqua.
Quali sono le aree maggiormente colpite da questo fenomeno?
Sicuramente la stessa foresta amazzonica, quindi il Sud America, proprio per le pratiche di deforestazione, ma anche parecchie zone del Medio Oriente o dell'Africa addirittura. Sono aree caratterizzate da scarsità di acqua e quindi molto vulnerabili alla desertificazione. Quelle aree dove c'è meno coscienza, insomma, della problematica.
Come ultima domanda le vorrei chiedere quali sono gli obiettivi principali della COP 16 e gli ostacoli che bisogna superare per il loro raggiungimento.
Allora, obiettivi sono chiaramente cercare appunto di promuovere azioni per poter contrastare la desertificazione da tutti i punti di vista, travolgere completamente il nostro approccio di utilizzo delle nostre risorse, prendere decisioni sempre in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano sia aspetti di lotta contro i cambiamenti climatici che di gestione dell'acqua. L'acqua è in 3 obiettivi di sviluppo sostenibile. Diciamo che queste tematiche sono abbastanza nuove, nel senso che se parliamo di 10 anni fa già erano nuovissime, adesso iniziano a essere consolidate, ma se ne parla ma non c'è tanta coscienza. Bisogna sempre di più adottare delle misure per poter risparmiare acqua, per poter sfruttare meno il suolo, per poter preservare la risorsa acqua, la risorsa suolo. Bisogna appunto far crescere questa coscienza ambientale. Ci vuole un po' di tempo anche perché le nuove generazioni possano non solo capire ma soprattutto mettere in pratica a livello, non so, di agricoltura, di tutto. Ci vuole necessariamente un po' di tempo perché si inizia a capire che questo è il nuovo modo di andare avanti, dobbiamo adottare delle misure più sostenibili.
Progetti sostenibili, sentiamo Fabio Fimiani.
Verde pubblica al posto di un vecchio canale artificiale anti-esondazione. È la rigenerazione urbana del parco lineare del Gran Canal a Città del Messico, che ha ricollegato una serie di quartieri nella zona nord-orientale della metropoli. Sono 2 anni che i lavori di riqualificazione su 1,5 chilometri si sono conclusi. Il corso d'acqua, in tutto lungo 12 chilometri, è stato dismesso perché il lago Texcoco è stato svuotato, quindi la funzione anti-esondazione è venuta meno. Il recupero dei primi quasi 76.000 metri quadrati è avvenuto in 2 tempi. I primi lavori sono stati svolti dal 2019 al 2021, gli altri l'anno successivo. L'investimento è stato di oltre 10 milioni di dollari. Il nuovo parco lineare ha sia una funzione di riconnessione tra quartieri che si affacciano sull'ex canale che per la mobilità sostenibile per la creazione di percorsi ciclopedonali. Sull'area sono stati piantati oltre 700 alberi e 8.000 arbusti su 1/3 delle superfici rigenerate, oltre a una serie di infrastrutture per il tempo libero, zone ritrovo, arena per spettacoli, skate park e campi sportivi, parchi giochi per bambini, zone cani, stazione per la ricarica delle bici elettriche dotate di pannelli fotovoltaici. È stata anche predisposta la gestione sostenibile delle acque piovane. Il nuovo parco lineare del Gran Canale di Città del Messico ha mitigato l'effetto isola di calore urbana nella zona circostante. C'è stata infatti una riduzione del 16% dell'umidità e una diminuzione delle temperature nella zona circostante. La nuova socialità creata dallo spazio verde ha portato alla creazione di attività commerciali e ricreative e a un incremento dei valori immobiliari.
Segnatevi questa data, l'11 dicembre nell'auditorium di Radio Popolare ci sarà la presentazione del libro della nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci, Manifesto Americano, il libro inchiesta sul socialismo e le nuove forme di lotta politica negli Stati Uniti, è uscito per Paesi Edizioni. Insieme all'autrice ci sarà Francesco Costa, vice direttore del Post, modererà la nostra direttrice Lorenza Ghidini. Prima di sentire Marina Catucci, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Parte tutto da una mia osservazione. Mi sono trasferita a New York nel febbraio del 1999 e ho fatto tempo a sentire gli eco di quello che era successo a Seattle poche settimane prima. Pochi giorni dopo essere arrivata a New York mi sono imbattuta nella prima manifestazione e quello che ho visto poi, un po' per lavoro, un po' perché insomma per mia natura osservare i fermenti che si agitano a sinistra, vedo come un filo rosso che collega tanti elementi che sono Seattle, la prima manifestazione mondiale contro, che è stata quella contro la guerra in Iraq il 15 febbraio del 2003 e poi c'è stata la potente campagna per Obama e poi c'è stato Occupy Wall Street e poi c'è stato Bernie Sanders e via così. E quello che ho visto è che ad esempio per Obama nell'epoca del 2008 socialista era un insulto verso questo candidato democratico. Brutto socialista si sentiva ogni volta che si parlava di Obama. Invece adesso ci sono dei deputati socialisti che siedono al Congresso e che sono state elette non nonostante siano socialisti, ma proprio perché si sono presentati in quanto socialisti. Nel libro dico che prima dichiararsi socialista equivaleva a un politico bacio della morte. Adesso dichiararsi socialista ti dà delle chance in più di essere votato e vedo proprio un movimento di americani, un sentire comune che ha bisogno di sinistra e che per questo si rivolge a un concetto che per noi europei è un concetto che per molti è stata una delusione. Invece per un paio di generazioni, quella parlo dei millennial e della generazione Z, quella del socialismo è un concetto nuovo. Quello che dico nel libro, cerchiamo di fare uno zoom out temporale, cioè senza vedere gli Stati Uniti dal punto di vista della cronaca, guardiamoli dal punto di vista della storia. E se li guardiamo dal punto di vista della storia, seguendo la tendenza che vedo adesso, nei libri di storia probabilmente si vedrà che questo era l'inizio di un nuovo socialismo americano.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.